Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Questa nuova settimana di Palla in Tribuna, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parma. Un saluto a chi ci ascolta in streaming. Ricordiamo, le piattaforme digitali sono le consuete, la nostra app, il sito radioparma.it. Una settimana che è inusuale anche per noi, è settimana natalizia, ma è una settimana standard, possiamo dire così, per il Parma, che oggi ha ripreso gli allenamenti a Collecchio dopo 3 giorni di pausa verso la partita di sabato. Quindi un appuntamento, per così dire, tradizionale dal punto di vista dell'organizzazione settimanale per il Parma, che alle 12:30 di sabato prossimo, 27 dicembre, affronterà la Fiorentina. Sarà la giornata numero 17, chiaramente sono già proiettato oltre, del campionato di Serie A. Lo dico per ricordare che ieri si sono giocate le restanti gare di un 16° turno a ranghi ridotti, perché come sapete stasera si giocherà dalle 20 la finale della Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna. Ieri però diversi risultati che poi riguardano da vicino i crociati. C'è stato il pareggio per 2-2 tra Cagliari e Pisa, c'è stata la vittoria del Torino 1-0 contro il Sassuolo, poi soprattutto la vittoria 5-1 della Fiorentina in casa sull'Udinese. Udinese in 10 uomini praticamente da inizio gara, ma una partita certamente più combattuta, quella del Genoa, che in casa Marassia comunque poi perso 1-0 contro l'Atalanta. Non lo dico perché insomma siamo reduci dalla partita che il Parma ha perso in doppia superiorità numerica contro la Lazio. Abbiamo visto squadre come il Genoa che in inferiorità numerica per quasi tutta la gara hanno dato filo da torcere a squadre come l'Atalanta di rango certamente più elevato. Parma che adesso è sempre quart'ultimo in classifica, accompagnato dal Genoa che ha chiaramente una partita in più. Sotto a 2 punti c'è il Verona, terz'ultimo, sempre una partita in meno, così come i crociati. Poi il Pisa a -3 e la Fiorentina adesso è a -5. Il Cagliari invece si è alzato di 1 punto, è sopra di Parma e Genoa di una lunghezza, 15 punti. Fiorentina che dunque ha trovato la prima vittoria tanto attesa in campionato, ma diciamo che il clima non è ancora oggi totalmente sereno, un po' perché ci saranno contro il Parma alcune assenze, soprattutto Ranieri squalificato, ma a rischio per infortunio anche Mandragora, da verificare. Poi comunque ieri c'è stata la protesta del pubblico del Franchi a inizio gara. È comunque un 5-1 contro un Udinese molto molto arrendevole, una gara già che si è sviluppata in positivo per la Fiorentina dopo l'espulsione per l'Udinese, e per molti anche le critiche di tante esultanze un po' smodate, un po' eccessive dei giocatori della Fiorentina, sia durante la gara nei gol che a fine partita, ad esempio il classico balletto di Ken, eccetera eccetera. Qualcuno soprattutto nel tifo viola ha fatto notare: è arrivata la prima vittoria, certo, ma siamo sempre ultimi della classe. Quindi la partita contro il Parma non sarà probabilmente un'ultima spiaggia, perché è arrivata questa vittoria, ma è ugualmente importante per i toscani. Noi facciamo tra pochissimo il punto su tutto questo. Ricordo che per scriverci c'è sempre il numero 333 9200 170. Già sono arrivati diversi messaggi, ma adesso sentiamo il servizio che abbiamo preparato per il TG Sport e poi torniamo qui. La prima vittoria in campionato arriva proprio alla vigilia della sfida con i crociati. Sabato al Tardini la Fiorentina supera 5-1 un Udinese in 10 uomini dopo pochi minuti, anche se il clima attorno ai viola resta nero. La match col Parma sarà ancora vitale per la squadra dell'ex Vanolis, pur privo di etichette quali ultima spiaggia e partita della vita, e anche questa potrà essere una variabile importante nell'ultima uscita dell'anno solare. Meglio o peggio per il gialloblu il primo successo della viola? I tifosi si interrogano. Nel frattempo Pisa e Cagliari si sono annullate a vicenda e il Genoa in inferiorità numerica ha creato non poche difficoltà ad un Atalanta alla fine vittoriosa. Parma, che nel frattempo ha ripreso gli allenamenti, proprio in questo lunedì questa sta riflettendo sul sistema di gioco, sulla difesa 3 o a 4 e sull'utilizzo o meno di Del Prato e Circati, che salvo sorprese saranno abili e arruolabili per sabato. Più scontata la maglia da titolare per il capitano, meno probabile l'inserimento immediato del nazionale australiano fuori da settimane. A centrocampo ancora Esteves, Bernabé e Keita, davanti Cutrone potrebbe avere una nuova chance dal primo minuto per ritrovare un gol che manca dallo scorso 30 agosto e per scacciare anche voci di mercato che lo danno distante da Parma. A proposito di trattative, in uscita anche Djuric, Begic ed Hernani, poi caccia ad un difensore e ad un mediano.
Palla in tribuna.
Già tanti messaggi, tra poco li leggiamo. Peraltro, a proposito di mercato, una delle ultime novità di oggi è il fatto che insomma è stata varata questa cosiddetta deroga Füllkrug. Riferiamo chiaramente all'attaccante tedesco che sta per prendere il Milan. Sostanzialmente qual è la deroga? I giocatori, lui e tutti gli altri, potranno essere schierati anche il giorno stesso del deposito del contratto, in quel caso il 2 gennaio, ma può essere anche il 3 gennaio, ad esempio, per quel che concerne il Parma. Saluto Francesco Monaco, nostro primo ospite. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, un saluto a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia. Beh, intanto ricordo un'altra novità, che questa così è più riferita e più vicina al Parma, è molto importante soprattutto per i tifosi. È stata annullata la seduta di allenamento a porte aperte programmata per mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, allo stadio Tardini. La mattina annullata a causa maltempo, così spiega il club crociato in una nota. Dunque nessun modo per vedere da vicino a porte aperte al Tardini in questa settimana festiva il Parma, a causa del tempo, perché è attesa la pioggia, anche la neve in Appennino, non in città. Insomma, questa è la scelta del club. Francesco, cambia qualcosa secondo te dopo questa vittoria della Fiorentina?
Sì e no, nel senso che se la Fiorentina avesse fatto un'altra delle sue figure barbine, Vanoli probabilmente sarebbe licenziato e ci saremmo trovati di fronte a una Fiorentina con un nuovo allenatore e quindi magari, insomma, di solito si dice che con un nuovo allenatore qualcosa si sblocca e avremmo avuto il terrore di essere noi quelli che concedevamo, si fa per dire, concedevamo la prima vittoria della stagione alla Fiorentina.
Cosa che il Parma ha fatto già tante volte, peraltro,
appunto,
con tanti
per
avversari.
Quello, no? Io mi diverto moltissimo a leggere tante cose sui social, saremo noi che daremo la prima vittoria alla Fiorentina, queste cose qua, ecco, questo non succederà. D'altra parte è chiaro che il 5-1 loro restano ultimi in classifica, restano in una situazione tale per cui se non si chiamasse Fiorentina quella squadra lì sarebbe data per già retrocessa, già spacciata da tutti gli osservatori. Loro sanno che sono in grado di vincere le partite e possono piano piano, senza fretta, punticino su punticino, provare a risalire la china. Ora, al Parma di tutto ciò deve fregare fino lì, nel senso che loro hanno giocato ieri, il Parma forzatamente ha riposato per via di questa strana cosa per cui quattro squadre vanno a farsi un mini torneo a Riyadh, vabbè, non, cioè, inutile parlare.
Oh,
comunque
concordo. Il Parma
non gioca questa settimana e quindi dovrebbe arrivare più riposato. Loro, adesso parlare di Fiorentina che arriva carica fa un po' ridere, però sicuramente un minimo il morale ce lo saranno tirati su. Poi la loro situazione nei confronti della tifoseria è grottesca, perché i tifosi a Fiorentina non gli stanno facendo nessuno sconto, certo. Ieri hanno fischiato sonoramente alla fine e già c'è qualcuno che dice vabbè, ma una volta che hanno vinto cosa di fischia fare? Fa, sì, ieri hanno vinto, ma quante ne hanno perse prima? Continueremo a fischiare. Cioè, è uno psicodramma, è uno psicodramma e quindi tornando alla tua domanda io non ho risposto, non so che atteggiamento avranno. Ecco che il Parma dovrebbe fregarsi di tutto questo, che si chiama in Fiorentina o che si chiama in qualsiasi altro modo, deve assolutamente a sua volta deve ricordarsi che le ultime due partite in casa le ha perse malissimo. perché con l'Udinese ha perso malissimo e con la Lazio forse è anche inutile gettare altro sale sulla piaga, però anche la partita vinta a Pisa è stata giocata, non dico malissimo, però sono tre partite francamente inguardabili, e anche se col Pisa è arrivata la vittoria, che è importante. E cioè il Parma non si deve dimenticare ogni volta che va in campo, soprattutto al Tardini, che viene da strisce negative, da prestazioni opache, cioè si riparte sempre da zero, ma tu anche il Parma ha molto da farsi perdonare.
Certo, assolutamente.
Questo lo devono sempre tenere in mente, non è che comincia il campionato sabato alle 12:30.
E poi io per il Parma la metto non in positivo, la metto in propositivo. Attenzione, perché il Parma, se batte la Fiorentina, non è che dico che la condanna, chiaramente, beh, però si toglie probabilmente un'avversaria diretta per la salvezza, cioè in modo molto sensibile, insomma, mettendo altri tre punti, non dico con le altre, però almeno con la Fiorentina. Quindi insomma, anche lato Parma può essere un'occasione da non perdere, come dire.
Purtroppo deve essere un'occasione da non perdere, perché come ripeto, hai buttato un sacco di punti, anche se hai vinto due partite in trasferta fondamentali, quindi certo. Bene che si siano iniziati a vincere scontri diretti, hai vinto a Verona, hai vinto a Pisa, però non dico che hai buttato al vento quelle due vittorie, ma non le hai sicuramente accompagnate da punti in casa, perché così come la partita di Verona, la partita di Pisa, puoi dire non è colpa nostra se abbiamo vinto con un po' di puntini fortuna, anzi è un merito, perché la fortuna aiuta chi se la va a cercare, però a queste due vittorie hanno fatto da contraltare due prestazioni assolutamente negative in casa, quindi anche la partita con il Fiorentina non solo uno scontro diretto, ma è una partita con la quale tu ti devi congedare nel girone, nell'anno solare, da una tifoseria che hai lasciato scontenta troppe volte.
Sì, sì, esatto.
E quindi,
diciamo, soprattutto dopo
la Fiorentina deve servire indipendentemente dal fatto che la Fiorentina sia ultima. È chiaro che una Fiorentina che arriva al giro di boa, che poi mancherebbero alcune partite, anche loro hanno una partita in più, se dovesse girare tipo adesso ne ha 9, dovesse girare a 12-13 punti, io non vedo, a meno che non compri 3 giocatori del Bayern, 4 del Chelsea, 5 del Real Madrid, come possa pensare di salvarsi.
Quindi
sì, una te la toglieresti, ti toglieresti un bel impiccio oltre a fare un bel salto in classifica.
Guarda, sempre su questo, infatti poi ti faccio l'altra domanda, però su questo, insomma, ieri sentivo anche qualche opinionista, come dire, di rilievo nazionale, l'ex portiere sorrentino, ad esempio, citava il fatto che, insomma, non erano piaciuti e forse non erano nemmeno il modo migliore per celebrare la vittoria, anche un po' le esultanze, un po' probabilmente esagerate, fuori misura, fuori contesto, dei giocatori della Fiorentina, Ken, ma non solo, dopo i gol, ma anche dopo la vittoria, insomma. Lì in tanti continuano a dire del tifo viola, attenzione, ma siamo ancora ultimi e c'è ancora tutto da fare.
Ma sì, là viene amplificato tutto quello che in maniera molto più soft può succedere in altre piazze quando le cose vanno molto male. Io mi ricordo la famosa foto nello spogliatoio dopo il 4-0 al Pordenone, quando il Parma era tornato a vincere dopo un periodo grigio, ha dato 4 gol al Pordenone che era ultimo in classifica, ovviamente sto parlando degli anni della B, e aveva ricevuto molte critiche quella foto, ed è amplificata la stessa situazione, cioè tu vinci, ok, vinci 5-1, però certo, batti una squadra che ha giocato tutta la partita con un uomo in meno, è la prima vittoria del campionato a Natale, cioè puoi anche esultare in maniera molto più composta, rendendoti conto da dove vieni. È anche vero che però i giocatori fiorentini hanno passato tutti i colori in questo periodo, perché è vero che cioè, ci stanno i fischi, però certe esagerazioni tipiche delle tifoserie troppo fumantine, troppo accese, troppo passionali, cioè quando ti scrivono alle mogli dei giocatori cose, sì, sì, che certo, hanno scritto, certo. Ammesso che sia vero, però voglio dire, penso che sia vero, perché la moglie di Godò ha detto che vuole denunciare, e sarebbe ora che qualcuno denunciasse quelli che insultano, scrivono cose indicibili sui social. Sì, potevano esultare di meno, stanno vivendo una situazione pazzesca.
Sì, quindi comunque ci sta anche un po' sfogarsi nel momento, insomma, ovviamente per una vittoria che è certamente molto importante, anche se molti hanno accusato un po' così l'Udinese di essere stata troppo arrendevole.
Basta, una squadra che batte il Napoli, che ha fatto un sacco di, ha vinto a San Siro, adesso non mi ricordo se col Milan o con l'Inter, credo con l'Inter. E, insomma, ha fatto delle cose importanti, poi dopo qui è venuta a fare il suo ed è bastato per vincere abbastanza tranquillamente 2-0, poi ogni tanto ha di queste cadute che fanno cadere le braccia al tifoso neutrale o al tifoso direttamente interessato, perché certo, come noi del Parma, insomma, quando l'Udinese fa certe partite contro squadre ultime in classifica, non dico cala le braghe, ma quasi, ecco.
Nonostante, insomma, poi l'espulsione, ma è proprio la tipologia di prestazione. Senti Francesco, guarda, ti facevo la domanda, ma riprendo la domanda la considerazione che fa un nostro ascoltatore che ci segue, Luigi. Dice: sono seriamente preoccupato alla luce delle partite svolte dalle nostre concorrenti, loro almeno giocano a calcio, noi no. Allora su questo ti chiedo, dopo la Lazio è finito sul banco degli imputati, credo per la prima volta con una certa forza, anche il tecnico Carlos Cuesta, sulla lettura delle partite, sulla scelta della formazione, sulla scelta dei giocatori, tu sei di questo avviso?
Allora, io avevo già messo sul banco degli imputati l'allenatore dopo la sconfitta con l'Udinese, e proprio per l'approccio, per la gestione, per tante cose, anche se poi c'erano stati gli errori individuali. La partita con la Lazio è incommentabile, cioè altro che banco degli imputati, anche, voglio dire, è chiaramente la responsabilità di questa è enorme in questa sconfitta, perché io penso che il piano gara fosse lo 0-0, penso che il piano gara sia rimasto lo 0-0 anche quando la Lazio è rimasta in 10, perché comunque è la Lazio, tu dici ok, spingiamo un po', ma stiamo attenti dietro perché questi ci possono far gol in qualunque momento. Quando la Lazio è rimasta in 9, secondo me hanno perso la testa paradossalmente i giocatori e l'allenatore del Parma, perché in 11 contro 9 non ti puoi difendere, non puoi difendere lo 0-0, devi vincere.
Certo.
E allora non ci hanno capito più niente. Io dico che se la squadra che è rimasta in 9 fa le barricate e moltiplicano gli sforzi, il portiere è stato di grazia, ci sta che tu non riesca a fare gol.
Però non
puoi esiste
subirlo.
Al mondo che tu lo prendi.
Certo.
Ecco, cioè prendere gol in doppia superiorità numerica per me non è contemplato nel gioco del calcio. E se tu fai una cosa del genere, se tu sei disposto in campo in modo da poter subire un'imbucata, un'infilata del genere, perché è una palla persa, è un lancio di Cataldi in verticale, è un errore marchiano di Valenti che sembra in vantaggio, poi cade come un sacco di patate appena, diciamo, l'abbiamo, quel gol lì non esiste al mondo. Ecco, questa è una macchia, non dico indelebile, per carità, però
da cancellare al più presto, che deve
non
tassativamente
non puoi non ricordare che hai combinato questo casino qua. Cioè prendere un gol in casa in 9 contro 11, in 11 contro 9 per me non esiste, e quindi è chiaro che è colpa dei giocatori, ma i giocatori, al di là di qualche tiro, di qualche mischia, non avevano il sangue alla bocca. Come dice qualcuno che ha giocato a calcio, quando tu sei in vantaggio di un uomo, a maggior ragione di due, chiudi la squadra avversaria della sua metà campo, non la fai uscire con la cattiveria, con l'intensità, con la grinta, tiri da tutte le parti e li bombardi. Ma ci deve essere ovviamente l'atteggiamento, ci deve essere la predisposizione, la voglia, e ci deve essere anche un allenatore, certo, che ti fa comunque fare le cose giuste.
No, cioè, ma io
devi mantenere la testa fredda con la grinta no, di quello che dobbiamo vincere a tutti i costi.
Io sono d'accordissimo con te, infatti l'emblema è poi quel tiro di Estevez, la paratona di Provedelli, cioè nel senso il Parma può anche pareggiare perché il portiere è in stato di grazia, perché c'è la fortuna e la sfortuna, però non si può perdere, infatti su
non
questo...
Non puoi perdere, anche perché poi paradossalmente se tu fai un fallo da ultimo uomo perché riesci a concedere un contropiede alla Lazio, se anche ti fai buttare fuori, resti in superiorità numerica. Quindi voglio dire, sì, se Nosling certo. fosse stato atterrato, quindi fallo da ultimo uomo.
Tu avresti invocato proprio il falcione da dietro piuttosto.
Saresti stato comunque un uomo in più.
Certo.
Quindi non può tirare in porta.
Senti Francesco, guarda, su questo peraltro il nostro ascoltatore Orlando dice, beh anche Runic ieri l'Udinese ha facilitato la vittoria della Fiorentina togliendo un difensore anziché una punta quando sono rimasti 10. Io aggiungo, per chiudere su Parma-Lazio ancora, poi Sarri di fatto ci ha provato come, non toccando niente, cioè lui ha lasciato la difesa lì, ha lasciato il centrocampo lì, ha solo tolto di volta in volta una punta, ma a suo modo, mettendo una punta con qualità diverse, la velocità di Nosling, di fatto ci ha provato a fare il colpaccio, lì è, poi sì, infatti
poi ha fatto tre cambi tutti insieme, no, e certo. Questo era un segnale importante, fare tre cambi.
Ma infatti è Sarri e poi non è questa, cioè, e, poi e comunque, l'esperienza è quella lì.
Esatto, e comunque era una Lazio che mancava di Hila, che era squalificato, che è il suo miglior marcatore centrale, certo. e sta giocando senza Isaksen, quindi aveva già comunque due titolari fuori.
Molto pesanti come assenze, diciamo.
Ti voglio dire una cosa, perché io certe volte ho una memoria di ferro, credo che fosse l'Udinese di De Canio, quindi si va molto indietro, o forse di Zaccheroni, si va ancora più indietro, un Juventus Udinese con il giocatore dell'Udinese che viene espulso al primo minuto per bestemmia. L'Udinese vinse quella partita 3-0, tutta la partita in 10, con espulsione di un difensore e l'allenatore che non toccò l'impianto della squadra. Cioè,
sì, certo. Ma ogni tanto è la scelta giusta.
Il venne espulso, però lui non cambiò un attaccante per mettere dentro un altro difensore, rimase con quello. Chiaramente poi allora non c'erano i cinque, non so quanti ce ne fossero, se fossero due o tre. Comunque l'Udinese vinse 3-0 a Torino con la Juve per tutta la partita in 10.
Guarda, quindi dice il nostro ascoltatore Davidone, dice, concorda in pieno, ti fai complimenti per le tue parole, poi dice, devono tirare fuori gli attributi, combattere con la bava alla bocca, serve anche questo, dice, devono capire che ci dobbiamo salvare e svegliarsi velocemente. Guarda, io su questo, proprio in un minuto, prima di lasciarti, di ringraziarti, ti chiedo, tu che tipo di partita ti aspetti sabato? Lo dico anche come scelta, perché questa dovrà decidere se proseguire con la difesa 4, se tornare ai 3 perché tornano Circati e Del Prato, poi ne parliamo. Che partita ti aspetti?
Ma io ti posso dire che partita spero di vedere. Io spero di vedere un Parma come nel secondo tempo contro il Milan, ecco, perché se devo andare a pensare a un bel Parma, mi viene in mente quello, perché aveva attaccato, aveva messo in difficoltà una squadra molto più forte e aveva segnato due gol, tra l'altro il primo particolarmente bello. Voglio dire, dal punto di vista tattico mi aspetto un Bernabé un po' più determinante, un po' più dentro il campo, poi che giochino a 4, che giochino a 5 dietro, quelle sono scelte che competono l'allenatore, però Bernabé sulla fascia anche basta. Nel senso, o mi metti in mezzo uno che possa fare il suo gioco, ma non ce l'hai, però per fare quel lavoro lì che fa Bernabé a destra, secondo me basta Cremaschi. E allora, per dire, e allora Ordoñez o Sorensen, lui deve essere sicuramente più... più in mezzo al gioco,
più centrale, più nel vivo del gioco.
Questo è quello che spero. Quello che non voglio vedere è ancora una volta una squadra che sembra non rendersi conto di come funzionano le cose nel calcio italiano. Ecco.
Chiarissimo.
Spero di essere.
Credo che hai semplice e veloce, ma molto chiaro. È quello che chiedeva, insomma, che invoca anche il nostro ascoltatore, tra poco altri messaggi. Francesco, intanto grazie, auguri ovviamente, sì, ovviamente anche a te, e buona partita a sabato.
Grazie, auguri a tutti voi e a tutti i nostri tifosi e ascoltatori. Buon Natale a tutti e forza Parma.
Grazie, ciao. Grazie a Francesco Monaco con noi al telefono. Adesso ci fermiamo, una breve pausa, ma torniamo subito con tutti i vostri messaggi che ci avete e ci state mandando.
Palla in tribuna. Cerchi un modo buono, anzi buonissimo, per iniziare l'anno?
Ma vai da Conad! Dal 27 al 31 dicembre ricevi un buono sconto di 10 euro ogni 50 euro di spesa.
Potrai utilizzarlo dal 2 al 13 gennaio su tutta la spesa di almeno 50 euro.
Inizia il 2026 con il risparmio giusto. Con Conad è proprio l'anno buono!
Conad, persone oltre le cose.
Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad valida nei punti vendita Conad delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
Gli incentivi Ford Plus continuano su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni. Anche a dicembre, fino a 9.000 euro di incentivi per tutti. Vieni a scoprire tutte le offerte in concessionaria o su Ford.it.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Mal di testa da rate esagerate? Disturbi gastrici da mancanza di liquidità? Ansia da bollette scadute? Il rimedio? Il prestito che ti cura.
Capservice è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Capservice, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Allora, qualche messaggio. A Natale siamo tutti più buoni e sinceramente non vedo perché non fare regali anche ai Viola, che se la passano peggio di noi, quindi direi di farli rientrare in corsa donandogli i soliti 3 punti, come facciamo frequentemente. Messaggio chiaramente sarcastico del nostro ascoltatore che augura buona sconfitta a tutti. Forse lo fa, insomma, per smitizzare. È chiaro che spero di aver scritto delle sciocchezze. Dice, ma visto l'andamento... la partita mi preoccupa abbastanza. Poi ci chiede sul mercato, tra poco rispondiamo. Buongiorno, io ho più paura del Parma che della Fiorentina, visto come siamo capaci di perdere le partite. Scrive Luigi, che poi critica l'allenatore. E poi, alla luce delle ultime prestazioni, penso che con la Fiorentina, se si pareggia, sarà un miracolo. Siamo davvero molto scarsi, al di là di qualche parentesi positiva, scrive Francesco da Verona. Italo poi critica la costruzione dal basso del Parma e dice che senso ha. Il Parma non ha gioco soprattutto a centrocampo, anche in chiave mercato. Ecco, questo è un ragionamento che ci può stare. Daniele dice, buongiorno, l'allenatore è un mestiere difficile che al di là degli aspetti tecnici si acquisisce tanto con l'esperienza. Questa proprio l'esperienza manca, gli hanno venduto i più forti, rimpiazzati male, poi gli hanno detto di vincere giocando male. Anche questo è un ragionamento che alla grande ci può stare. Roberto, ma volevo fare una domanda, ma chi ha deciso, credo, di interpretare le campagne acquisti come negli ultimi anni, sempre i soliti errori, quindi intendo la sua domanda, la sua considerazione. E poi ancora, passata una settimana dallo scempio contro la Lazio, sono ancora più preoccupato e sfiduciato per il futuro del Parma. Vedo le altre concorrenti in lotta a salvezza che giocano e lottano per fare punti, vedi il Genoa in 10 che non molle, attacca senza paura, scrive Gabriele, che poi chiede cosa si pensa appunto della disfatta con la Lazio. Ne abbiamo parlato appunto con Francesco Monaco. Non esiste parlare di pareggio contro una squadra che aveva 6 punti fino a ieri, quindi parla della Fiorentina. Dice, questa non ha mai puntato a vincere una partita da agosto ad oggi. Tra poco degli altri messaggi, cercheremo di fare ordine anche su qualche voce di mercato. Intanto saluto Alberto Dalla Tana. Ciao Alberto.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Ti chiamiamo perché stasera c'è Bar Sport alle 21, settimana, insomma, non vi fermate mai anche in questa settimana che porterà le festività natalizie, e nonostante, insomma, la sosta alle spalle, ma più che mai necessario fare il punto dopo anche i risultati di ieri. Però siccome sei stato a Collecchio poco fa per un punto stampo, insomma un incontro, le parole di Ondrejka per i giornalisti, non parlava da un po' di tempo, poi è rientrato dopo l'infortunio, che novità ci sono?
Allora, sì, abbiamo intervistato Ondrejka, sono di rientro da Collecchio, sono al telefono con l'auricolare, spero mi sentiate bene dalla macchina.
Alla grande, alla grande.
Un auricolare, perché sai che con due, col nuovo codice della strada, c'è multa, punti sulla patente e anche sospensione della patente, lo diciamo perché in tanti non lo sanno, facciamo anche un po' di pubblicità.
Ah, quindi con una, beh, apriamo una parentesi, quindi sì, con uno, io non lo sapevo, con uno sì, va bene.
Con uno è legale, con due c'è, è capitato a un mio amico ad agosto, per questo lo so bene, ritiro della patente per 2 settimane, più multe e credo anche un paio di punti, ma questo sui punti da verificare.
Vale, attenzione, sia con i fili che no, diciamo.
Esattamente, esattamente. E poi non vengono a vedere se sono spente o accese, naturalmente.
Ah beh, certo, certo. Questo è molto interessante, sì. Alberto D'Artagnan, cioè, è sempre cavilloso e sa tutti i cavilli, no? Le regole.
No, bisogna stare attenti, bisogna stare attenti.
No, è giusto, ma questa è una cosa che effettivamente anche noi non abbiamo mai scritto e detto. Sì. Vabbè, comunque, cosa diceva Ondrejka?
Veniamo al dunque. Allora, Ondrejka, insomma, anche lui ha riconosciuto, ma questa è un'ovvietà, che è stata una bruttissima sconfitta quella con la Lazio. Con la Fiorentina c'è prima di tutto da attaccare di più, anche questo può essere non una gran novità, perché quello che diciamo all'inizio anno, però il calcio, ha detto Ondrejka, è un gioco per vincere, e per vincere bisogna segnare. E poi ha parlato un po' del suo rientro in campo dopo un lungo infortunio, la prima amichevole con il Mantova, nella quale aveva ancora un po' di timori, perché sapete l'infortunio, la frattura, insomma, importante, patita quest'estate. Poi pian piano ha ripreso dimestichezza e confidenza con il campo di gioco, con il gioco, col pallone, con gli avversari, e adesso, insomma, auspica di tornare l'Ondrejka che abbiamo ammirato nella primavera scorsa. A domanda anche su un suo pensierino sulla nazionale svedese, eventualmente qualificata ai mondiali, deve fare i playoff così come l'Italia, se eventualmente facesse un pensierino alla Coppa del Mondo, ai mondiali, perché no? Lui ha militato nelle nazionali giovanili, non ha mai esordito, credo, in quella maggiore, però ecco, se dovesse fare una seconda parte di campionato come l'anno scorso, sarebbe ottimo per il Parma. Penso che difficilmente potrebbe essere ignorato in toto dal commissario tecnico della Svezia. E poi, insomma, ha parlato un po' di come si trova a Parma. Lui è qui da circa un anno, insomma, si trova bene, lui e la sua fidanzata, una città a misura d'uomo, insomma, cose che noi sappiamo bene, nulla di nuovo, ma ogni tanto ci piace farle dire da chi viene da fuori. E insomma, tanti tanti temi che vi proporremo questa sera nel corso di Bar Sport.
Sì, assolutamente. È interessante perché è uno dei giocatori che inevitabilmente ha parlato di meno proprio per la lunga assenza, la frattura al perone, lo ricordiamo. Noi speriamo anche per la nazionale, perché vorrà dire che avrà fatto sfacelli col Parma praticamente. Quello è più che mai necessario, proprio come nella seconda parte della scorsa stagione. Alberto, allora, alle 21 c'è Bar Sport, lo ricordiamo, questa sera te con Francesca Mercadanti, e chi c'è questa sera?
Questa sera tornano Vincenzo Pincolini e Romeo Azzali, anche perché Romeo Azzali porta la sua congregazione dell'Anolino Morbino e ci cucinerà gli anolini per il post trasmissione. Ovviamente so che è un po' egoistico, riguarda solo noi, ma per quello che riguarda tutti gli altri, oltre a questi due ospiti con cui naturalmente si parlerà soprattutto di calcio e non di anolini, ci saranno Sandro Piovani, Remo Gandolfi, che ci darà un po' uno sguardo a eventuali possibili prospetti di mercato, in particolare dal Sud America. Ci collegheremo con Gedeone Carmignani, che è uno che segue sempre il Parma, quindi è molto sul pezzo su quello che sta accadendo, e ci darà un po' la sua da navigato allenatore qual è, da profondo innamorato del mondo Parma. Ci collegheremo anche con il giornalista fiorentino Nicolò Misul per capire un po' che Fiorentina sarà quella che troveremo al Tardini, se è la Fiorentina che ha dato 5 gol all'Udinese pur in 11 contro 10, o se è ancora la Fiorentina che non è riuscita neanche a fare gol con il Losanna in Conference League e fino a ieri a non vincere una partita in Serie A. Insomma, i temi non mancano, anche se è mancato il campionato per il Parma, e proveremo così a capire come ci si avvicina davvero a questa partita importante, fondamentale probabilmente, non tanto per la classifica in sé, ma poi magari per come imboccare quel mese di gennaio con 7 partite praticamente, considerando anche quella dell'1 febbraio contro la Juventus, davvero un periodo cruciale per il Parma, quello che viene aperto dalla partita con la Fiorentina.
No, ma infatti Alberto, ti chiedo questo, poi ti lascio. In realtà poi i risultati, soprattutto quelli dell'ultimo turno che il Parma non ha giocato, non sono stati così male per il Parma, nel senso, poi sai, sono sempre discorsi che trovano il tempo che trovano, però anche come morale spesso possono fare la differenza. La sconfitta del Genoa, Cagliari e Pisa che si sono comunque tirati via punti a vicenda, vabbè, la Fiorentina, però quello era anche un po' fisiologico, ci poteva stare, diciamo, quindi può avere anche delle spinte di entusiasmo, di carica aggiuntive, mi viene da dire.
Ma diciamo, dai, che comunque non è andata malissimo, sì, ecco, come hai detto tu.
Poteva andare meglio, ma anche peggio.
Sì, esatto. Se pensiamo che il Genoa stava per meritare, tra l'altro, un punto, avendo giocato tutta la partita in 10, ecco, secondo me il Genoa ha trovato molta carica da De Rossi. E, temo che, insomma, si salverà, adesso non dico in carrozza, però abbastanza bene. Bisogna un po' vedere adesso la Fiorentina come si riprenderà. Io ieri ho visto in campo delle cose che mi fanno pensare a una squadra che, se volta pagina, insomma, almeno una salvezza la vale, ecco. Anche perché qui, vedi anche tu, fai 2 vittorie consecutive, ti sei già quasi tolto dalla zona calda quando stai lottando per la salvezza.
Assolutamente.
E il Torino ha vinto, ecco, forse non sarebbe stato male tenerlo lì un po' più vicino a noi, è salito a 20 punti, adesso se non sbaglio, sì, sì. Anche il Torino. Poteva essere la classica squadra di media classifica che magari si lasciava prendere da un trend negativo e veniva risucchiata, invece non mi sembra così alla fine dei conti. C'è da lottare, lo sapevamo, viste un po' quelle che erano le condizioni di inizio stagione, anche se, ribadisco, come ho già detto tante volte, speravamo in una salvezza un po' più tranquilla, però la scelta è stata quella di puntare ancora su un certo tipo di giocatori e inevitabilmente un po' vanno aspettati, sperando che poi sboccino davvero, ma c'è da soffrire.
Vedremo. Magari arriverà una salvezza più tranquilla, ma per quelle che sono le premesse, più di premesse, fin qui, insomma, dopo 15-16 turni, effettivamente questo tutto i dati, le statistiche, i risultati ci portano a pensare. Alberto, grazie e buon lavoro per stasera.
A te grazie, buon proseguimento a tutti.
Grazie ad Alberto Dalla Tana, appuntamento alle 21 su 12 TV Parma con Bar Sport. Ma anch'io ho sempre detto, non lo nego, ma anche insomma ai microfoni, come dire, che all'inizio del campionato mi sarei aspettato, avrei pronosticato una salvezza un po' più tranquilla dell'anno scorso, e continuo a ripeterlo. Però è chiaro, è una mia opinione, per quello che così possono essere le mie conoscenze e i miei pronostici. Certo che più avanti si va, più questo Parma fa arrabbiare, proprio per la continuità che non arriva, quelle 2 famose vittorie di fila in Serie A che mancano dall'estate del 2020 ormai. Insomma, abbiamo qualche stagione in mezzo, 2 e mezzo e poco più, insomma, siamo lì, quindi sarebbe tempo di vedere un po' di continuità. Allora, c'è qualche messaggio proprio sulla lotta salvezza, dice il nostro ascoltatore, vediamo, che non si firma, dice: ho paura che chi perde sabato tra Parma e Fiorentina possa essere la vera candidata per la retrocessione, tocco ferro, ma ho molta paura che la Fiorentina possa venire a vincere in casa nostra. Questo ragionamento del nostro ascoltatore. Scrive Mark invece: sarà stata l'artificiale intelligenza, lui dice, a suggerire di fare la prossima partita alle 12.30, dice, insomma, scelta sull'orario poco logica, questi orari vanno bene solo nelle giornate festive. Ma quello degli orari e del calendario ormai è un tema annoso, devo dire che nemmeno, diciamo, siccome c'è molta politica anche di mezzo, politica calcistica e in sede di Lega non solo, devo dire che su questo nemmeno l'arrivo di Cherubini come dirigente, insomma, esperto, navigato, ma anche come voce autorevole ex Juve nel panorama italiano, non è che abbia portato a molte novità in positivo per il Parma. Spesso tante partite in orari un po' infausti, anche credo poco remunerativi per il club. Devo dire anche se quest'anno poi Parma-Milan è stata la partita con il maggior incasso di sempre nella storia del Parma, anche se va detto che i prezzi dei biglietti erano stati alzati abbastanza. Ken ritrovato, Gummusson faranno ballare la nostra difesa e li faremo tornare grandi, dice Mick. Romano dice: chiedevo a Monaco, che è stato con noi prima al telefono, se i due acquisti più importanti quest'estate sono Sorensen e Ordoñez, secondo lui sono ormai bocciati. Io non credo bocciati, soprattutto Sorensen, credo che poi sia soprattutto il danese sia un po' figlio del momento, delle scelte del momento di sistema di gioco di questa. Ampo 60 dice: il problema è il Parma, non la Fiorentina, saranno capaci i nostri eroi di gestire l'importanza di questa partita? Io ho dei dubbi, e voi cosa ne pensate? Sì, anch'io ho dei dubbi, ma ho dei dubbi per quello che abbiamo visto nel recente passato, speriamo di essere smentiti. Non va dimenticato che il Parma, scrive Anthony, ha fatto cassa con gli acquisti fatti dai predecessori di Cherubini, che spesso però sono stati criticati. Fatta la rivoluzione, cambiato i dirigenti, ora dobbiamo tornare sul mercato. Questo ragionamento del nostro ascoltatore è che io concordo. Matteo dice: spero che la società non pensi nuovamente che le sessioni di mercato siano come giocare alla PlayStation, cercando promesse in giro per il mondo, quando invece serve sostanza pronta. A parte che anche con la PlayStation al mercato di gennaio, comunque, se ti va male qualcuno che fa gol, insomma, di sostanza lo devi comunque acquistare. De Rossi poteva venire a Parma, invece hanno voluto strafare e scegliere un esordiente, questo riferito alle voci che in estate avevano anche dato De Rossi come papabile per la panchina crociata. Ancora un ultimo messaggio, Roberto dice: l'anno scorso fine girone d'andata, 19 punti, speriamo di fare meglio, poi esonerato un allenatore dopo 3 sconfitte, speriamo di fare meglio anche in questo caso, dice il nostro ascoltatore. Allora, tra poco, dopo la pubblicità, Luca Ampollini, faremo anche il punto sul mercato, tra poco.
Palla in tribuna.
Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Traffic Van e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi in motorizzazione diesel e e-tech electric. A dicembre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da €17.700, IVA immessa su strada escluse. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in tribuna, il nostro numero è il 333 9200 170. Ci sono anche tante voci di mercato, insomma, prima ci chiedevate di Vergara, giovane del Napoli. Si è citato il nome di Birindelli come laterale per la difesa del Monza, ma non solo, poi l'ultima, insomma, di oggi è anche in uscita, come la Juventus cerchi un centrocampista, è stato fatto anche il nome di Bernabé. Ringrazio e saluto Luca Ampollini, ciao Luca.
Eccoci qua, ciao, buon pomeriggio.
Grazie di essere in nostra compagnia. Te sei già andato in ferie con Calcio e Calcio, però insomma ti disturbiamo ancora in questa settimana, anche perché poi c'è questa sfida di sabato e lì non saremo certamente in ferie. Luca, la Fiorentina è resuscitata oppure no? Cioè, nel senso, quanto cambia la partita? È un po' di ieri vinta, è un po' quello che stanno cercando di capire tutti i nostri tifosi.
Beh, insomma, io credo che la vittoria di ieri della Fiorentina non sia tanto sorprendente, nel senso che sì, loro vivono un momento molto difficile, però insomma è una squadra che ha delle qualità tecniche importanti, quindi la gara in cui ovviamente riescono così a giocare come sanno può accadere. Il problema non era tecnico o non è tecnico, ma è un problema mentale, un problema ambientale, un problema di altra natura, io credo. Ieri oltretutto è stata favorita anche dall'espulsione del portiere dell'Udinese dopo quell'uscita sconsiderata che ha costretto l'Udinese 10 uomini, e poi la Fiorentina ha giocato contro l'Udinese in maniera corretta, nel senso che ha affrontato l'Udinese come va affrontata, cioè giocando in velocità, palla a terra, mettendo in difficoltà i bianconeri. Se l'Udinese la affronti come abbiamo fatto noi, con traversoni da tutte le parti a valorizzare la loro struttura, chiaramente non li mette in difficoltà.
Certo. Assolutamente, è vero che insomma avranno o non avranno alcuni giocatori, adesso c'è questo dubbio per Mandragora, per lui un risentimento muscolare. Diciamo che Luca, abbiamo parlato tanto dopo la sconfitta con la Lazio anche di come insomma debba fare dei passi in avanti Carlos Cuesta. Secondo te come ha lavorato in questa settimana, oggi la ripresa degli allenamenti, soprattutto ecco per migliorare qualcosa lì davanti?
Ma sai, io mi auguro ovviamente che lui abbia cercato di così migliorare esponenzialmente la costruzione del gioco, dico esponenzialmente perché di fatto in queste prime 15 partite principi di gioco effettivi in fase di costruzione non li abbiamo visti mai o quasi mai, quindi giocare contro la Fiorentina rinunciando di fatto a così a cercare di vincere cercando unicamente di difendere il risultato di pareggio sarebbe un suicidio. Io credo che il Parma, al contrario di ciò che sostengono in tanti, abbia comunque delle qualità, sia una squadra che può tranquillamente giocarsi le sue carte per la salvezza e può giocare attendibilmente anche con la Fiorentina, a patto che quando ha la palla tra i piedi sappia cosa fare, altrimenti diventa estremamente difficile. Io guarda, ieri parlavo con un amico, dicevo prendevamo in esame la formazione del Parma, dicevo allora dunque Suzuki, Del Prato, Circati, Bernabé, Keita, Valeri, Ondrejka, Pellegrino, sono i primi otto che mi vengono in mente, ma potrei metterci anche Brički. Voi ditemi in quale squadra di Serie A delle ultime 10 non giocherebbero titolari.
Certo.
Quindi voglio dire, chi parla di un problema di squadra, secondo me fa un'analisi un po' superficiale.
Sì, chi dice siamo scarsi cioè può essere contestabile questa considerazione.
No, apposta, cioè, secondo me no, nel senso che voglio dire, ti ho citato 8-9 giocatori che sarebbero titolari dal Torino in giù dappertutto e forse anche in alcune squadre dal Torino in su, quindi per me non siamo scarsi per niente, però ripeto, è una mia valutazione molto personale. Anche se poi, ripeto, a questa domanda, a questa considerazione, ovvero giocherebbero o no titolari quelli che ho detto in tutte le squadre dalla decima in giù, credo che il 99,9% periodico della gente a cui potremmo fare questo quesito direbbe di sì.
No, no, ma infatti io sono d'accordissimo con te, anche insomma, e soprattutto poi citiamo ad esempio Cutrone, insomma tu hai fatto i primi 8-9, infatti hai detto, ma ce ne possono citare anche,
sì, sì,
anche,
certo,
anche gli altri, anche insomma quelli che stanno rientrando, e mai come infatti dopo l'ultima partita un po' sul banco degli imputati è finito Carlos Cuesta, come abbiamo detto insomma ormai più volte. Ecco, ti chiedo, tu hai scritto già sui social, hai annunciato insomma come Del Prato sarà disponibile, tornerà anche Circati, poi da vedere insomma quando sarà già titolare. Difesa 4 o torniamo a 3?
La tua è una bella domanda. Secondo me torniamo a difendere a 3, perché la Fiorentina giocherà a 3, quindi è abbastanza probabile che si possa giocare ancora a 3, anche perché Circati sarà della partita, non so se titolare, ma sicuramente sarà recuperato come Del Prato, credo, quindi le opportunità in questo senso ci sarebbero, non ci sarebbe più quell'emergenza abbastanza importante che c'è stata nell'ultima uscita. Consideriamo anche i due attaccanti vicini che ha la Fiorentina, che sono Ken e Gudmundsson, insomma se li affrontiamo con una difesa un pochino più compatta e protetta, secondo me sarebbe meglio.
Anche Ondrej, che insomma poco fa con lei che ho detto spero che creeremo di più in attacco, insomma anche lui invita a maggior, come dire, gioco e trame offensive. Luca, sul mercato però, prima di salutarti, tu hai fatto già l'ultimo punto, perché sai, insomma, anche in attacco molti chiedono nomi, qualcuno che faccia gol, che poi è una costante, diciamo, dei mercati invernali. Però tu hai fatto il punto nell'ultima puntata a Calcio e Calcio, hai detto sia quello che vorresti tu, ma anche quello che è un po' la linea del club, che mi sembra quella di 2-3 uscite di giocatori che giocano di meno e nel caso un paio di rinforzi, direi, tra difesa e centrocampo.
Sì, assolutamente sì, io credo che non ci saranno assolutamente delle rivoluzioni, io credo che, come ho detto giovedì a Calcio e Calcio, giocando ormai del Prato stabile nei tre dietro, ovviamente dovrà essere valutato un terzino destro che si faccia da alter ego a Brischi, perché in quella posizione chiaramente ci sono poche alternative, non ci sono affatto, insomma si era valutato Begic, ma poi Begic non è mai stato mai sfruttato, quindi insomma mai impiegato, quindi credo che anche Begic andrà sicuramente in prestito in Serie B perché possa essere valutato con più attenzione. Io non escluderei il fatto che si possa arrivare a un difensore centrale e ad un centrocampista centrale, classico mediano basso, cioè un giocatore che in questo momento al Parma manca, nel senso che se si suppone possa essere Keita la nuova mezzala, come vista l'ultima partita, in quella posizione devi impiegare solo Estevez, ma Estevez sappiamo essere un giocatore che ha sicuramente delle buone qualità, ma è noto anche per la sua fragilità, e quindi secondo me un vero mediano basso in quella posizione sarebbe il caso che il Parma, a mio avviso, lo valutasse.
Tu hai parlato anche di Cutrone, lo diciamo sì, perché insomma un giocatore che non segna da fine agosto, ha fatto solo un gol, chiaro che poi c'è anche un tipo di gioco, di sistema di gioco che probabilmente non lo favorisce eccetera, è anche vero che lui le sue occasioni le ha anche avute, che forse è stato meno cinico di altre volte. Non c'è da sorprendersi se magari potrà accettare qualche eventuale offerta?
No, certo, il Cutrone non è un mistero che non sia particolarmente contento di come stanno andando le cose a Parma, parlo da un punto di vista tecnico, nel senso che è un giocatore che ovviamente è una punta, qui viene impiegato da nemmeno la seconda punta, quasi da esterno all'Aito, e quindi chiaramente lui lo fa perché è un giocatore di grande abnegazione, grande impegno, tra l'altro un ragazzo veramente strepitoso. Però ovviamente lui si sente attaccante, si sente punta, si sente giocatore vicino alla porta avversaria, e quindi io credo sia anche molto rammaricato del fatto che non sia ancora riuscito a incidere come avrebbe voluto per farsi vedere dal nuovo pubblico. È ovvio che se tecnicamente le cose dovessero rimanere così, adesso io non sono nella testa di Cutrone, ma non mi sorprenderei se decidesse magari di salutare Parma, nel senso che ovviamente vorrebbe una piazza dove potersi valorizzare in un ruolo più congeniale per lui. Insomma, lui ha lasciato Como per giocare di più e per giocare chiaramente in una posizione migliore. Non credo che questa situazione di Parma, da un punto di vista puramente tecnico specifico, in questo momento lo veda particolarmente contento.
Sì, assolutamente, è una situazione chiaramente da tenere monitorata, ma intanto c'è il match sabato. Luca, grazie davvero anche per insomma questi aggiornamenti di mercato e buon Natale anche a te.
Grazie Alberto, buon Natale a te e naturalmente a tutti i nostri radioascoltatori, a presto.
Grazie a Luca Ampollini, appuntamento insomma anche per lui e per tutti noi sabato 27 per la sfida con la Fiorentina. Qualche messaggio prima di salutarci, dice il nostro ascoltatore: De Rossi comunque a Parma non ci sarebbe venuto, secondo nella sua considerazione non mi sembra che il Genoa stia decollando, e lì anche lui: se noi siamo scarsi cosa dovremmo dire di Pisa, Genoa, Fiorentina e Verona? Ma sì, assolutamente, anche questo secondo me ci sta, cioè non, io sapete sono sempre quello che dice non esageriamo nelle valutazioni né in un senso né nell'altro, anche in negativo. È chiaro che tutti ci saremmo aspettati, da detti ai lavori, da tifosi, qualche difficoltà in meno, qualche lezione già imparata, più imparata dopo il primo anno in Serie A, che le difficoltà sono più fisiologiche, eccetera, eccetera. ce lo aspettavamo, ce lo auguravamo. Detto questo, comunque il Parma non è in zona retrocessione, è lì che se la gioca. Manca ancora tanto, c'è comunque un mercato aperto. Io so che, da quello che mi risulta, un paio di colpi di acquisti li faranno, poi da vedere chi, certo, poi lo analizzeremo, però insomma non come dire, esageriamo anche nel negativo, nonostante veniamo da Parma-Lazio, che ci ha fatto cadere le braccia, per non dire di più, a tutti, ecco. Se si dovesse perdere sabato la terza partita di fila in casa, penso che la panchina del mister sarebbe fortemente a rischio, dice un ascoltatore. Ecco, su questo ci sono voci anche molto discordanti, però insomma la panchina di questa è monitorata, non credo che non è a rischio, però non è neanche in carrozza, insomma, anche per lui, insomma, anche per lui contano i risultati. Lorenzo dice: l'acquisto di Ordoñez non l'ha capito nessuno. Almeno Sorensen ha qualcosa, fa intravedere. Poi l'ultimo messaggio: credo che molte delle fortune del Parma passino attraverso i piedi di Oristanio e di Ondrejka. Questo dice il nostro ascoltatore. Noi siamo arrivati al termine con questo messaggio di Palla in Tribuna. Ci saremo anche domani, poi ci interromperemo per le festività natalizie, ma poi ci ritroviamo con Alberto Dalla Tanna per la radiocronaca in diretta in esclusiva di Parma-Fiorentina. Come sempre Simonetta Collini con noi in regia, state qui con la programmazione di Radio Parma. Un saluto.